sono gli slegati? Chi siamo? Fondamentalmente siamo persone che hanno una voglia pazza dell'altro e però anche una pazza paura. Siamo persone che all'amore chiedono troppo? Troppo poco? Chi lo sa? Bisognerebbe conoscere le nostre emozioni e le nostre ragioni, soprattutto quando mancano, e capiresti magari che da qualche parte, nel tuo fondo magico e tremendo, slegato lo sei anche tu. Slegati lo siamo proprio tutti, nessuno escluso. Sono Chiara Gamberale e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Gli Slegati. Eccoci, eccomi qui. E qui dove? Io vi sto parlando da casa mia. Esattamente, vi sto parlando e vi parlerò da camera mia, cioè il posto dove più volte, se ero da sola, ho desiderato che ci fosse qualcuno con me e più volte, però, se c'era qualcuno con me, ho desiderato rimanere da sola. Perché qui dobbiamo cominciare da un fungo del nostro linguaggio. Cioè, quando ci si chiede, no? Ma tu sei libera o sei impegnata? Sei libero o sei impegnato? Noi siamo abituati a rispondere no, no, sono libero se siamo da soli e sono impegnato se abbiamo una relazione, se stiamo con qualcuno. E no, perché chi è slegato fondamentalmente vorrebbe che sentirsi ancora più libero attraverso l'altro, cioè vorrebbe sentirsi libero, potersi definire libero proprio perché ha incontrato l'altro, proprio perché ha una relazione con l'altro. E naturalmente quindi per gli slegati il mondo delle relazioni è un mondo miracoloso, ma anche pauroso. E da qualche slegatura dobbiamo pur partire, dunque partiamo con loro, i cosiddetti separati in casa. Quelle persone, e purtroppo sono molte, è venuto fuori durante questa pandemia, no? Che a furia di vivere insieme si sono consumate. Naturalmente vivere insieme crea fra due persone un legame tenace e però ora ci vuole, nello stesso istante rischia di slegare qualcosa. Perché? Perché l'altra persona comunque è un'altra persona e perché il tempo passa e mentre il tempo passa, se non stiamo attenti, il mistero cala. E il corpo dell'altro progressivamente può venire avvolto come da una specie di scaramanzia, cioè sta sempre lì, vicinissimo a noi, eppure può diventare quasi intoccabile, tanto più se ci sono dei figli. E io faccio la spesa, tu cambi il pannolino, io lo addormento, tu metti a posto la cucina. Insomma, strano che con la persona che appena ci svegliamo ci fa notare che il latte è scaduto e potevamo pensarci noi a comprarlo, non ci va più di fare l'amore. Questo l'ha scritto meravigliosamente bene Jonathan Safran Foer nel suo libro del 2016, un libro doloroso e luminosissimo. Eccomi, eccolo qui. Sto cercando il... Trovate, ecco. La prossimità domestica diventava distanza intima. La distanza intima diventava vergogna. La vergogna diventava rassegnazione. La rassegnazione diventava paura, la paura diventava risentimento, il risentimento diventava autodifesa. Ma come avevano fatto a passare gli ultimi 16 anni a disimpararsi a vicenda? Come aveva fatto la somma di tutta quella presenza a tradursi in assenza? E così il dialogo profondo che aveva legato quell'uomo e quella donna non c'è più. È come se la condivisione diventasse tutta una condivisione di superficie. Non ha più a che fare con l'inconscio, con la parte più spellata, profonda, autentica di noi. Si litiga? Sì, sempre. fino a che può succedere che perfino non si litiga nemmeno più. E la bugia più pericolosa, secondo me, è quella per cui si dice: resistiamo così, non cambiamo niente per i figli. E sentite cosa scrive al proposito Herman Hesse. I ragazzi servono spesso da paravento quando si presenta il problema di sciogliere un matrimonio infelice. Perché qualsiasi analisi profonda dimostra che l'atmosfera di tensione e di infelicità nella, apre le virgolette, famiglia unita, è più dannosa per i ragazzi di quanto non lo sarebbe un'aperta rottura, che insegnerebbe loro almeno che l'uomo è capace di porre fine a una situazione insostenibile con una scelta coraggiosa. Invece, per i separati in casa, quella disperazione diventa quasi confortevole e comunque fa meno paura di un cambiamento. Allora, che ci facciamo con quella persona? Dobbiamo lasciarla o rimanere con lei? Dobbiamo lasciarla e rimanere con lei? Anche se dopo i silenzi arriveranno i tradimenti, è certo che arriveranno, e le bugie, poi uno dei due si innamorerà e l'altro naturalmente lo percepirà, ma dovrà far finta di niente, insomma un incubo. Ma io con voi qui vorrei anche e soprattutto provare a condividere degli spunti, perché se non possiamo uscire dal tunnel, almeno arrediamolo. E c'è un mio amico, Marco, il primo degli slegati che conosceremo, anzi il secondo, perché la prima sono io, che può raccontarci qualcosa di molto interessante a proposito di arredamento del tunnel. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno.
Eccoci. Allora Marco, dunque tu, diciamolo, hai 65 anni e 15 anni fa, per i tuoi 50 anni, ricevi questo regalo di compleanno, nel senso conosci Lea. Tu, diciamo, non ti eri fatto mancare niente fino ai 50 anni, possiamo dirlo?
No, beh, ero stato sposato per 13 anni, poi mi sono lasciato, ho avuto un altro rapporto durato 4 anni e poi, prima di conoscere Lea, ho avuto un periodo di 3-4 anni rock and roll, chiamiamoli così.
Ecco, e quando tu incontri Lea, che cosa pensavi del tuo, abbiamo usato questa espressione poco fa, del tuo fisico emotivo? Cioè, che cosa avevi capito di te stesso arrivato a 50 anni? Che eri fatto per rapporti di questo tipo? Non eri fatto? Che cosa avevi capito
di
te?
Io ero proprio separato come la luce e l'ombra, nel senso che in luce mettevo il mio bisogno di coppia, il mio terrore di stare da solo, l'incubo di essere un barbone nel caso in cui non avessi avuto una donna accanto, e in ombra c'era tutta la mia parte istintuale e sessuale, che io ho sempre vissuto più come una rapina, più come una cosa notturna, selvaggia, selvatica. Tant'è vero che i miei rapporti sul piano fisico duravano molto se non c'era la convivenza, se non c'era una presa di coscienza vera della realtà della coppia.
Della relazione.
E la relazione sessuale invece andava a morire nel giro di 8 mesi, un anno, eccetera, quando iniziava il rapporto di coppia classica, ecco, in qualche modo.
Però questo, diciamo, aver capito questo di te non ti ha impedito, nel momento in cui appunto hai conosciuto Lea, di risognare, no? Di dire magari questa è la volta buona in cui queste due parti riesco a farle stare insieme.
No, io non ho proprio pensato a questo, cioè mi sono come dire, in questa cosa mi ci sono messo un po' a rotta di collo con una parte di incoscienza e una parte di inconscio, nel senso che quando sono andato all'appuntamento con Lea, questo appuntamento è nato con due piccole menzogne reciproche.
Uh-huh.
Io ho mentito dicendo che si trattava di un appuntamento per fare un colloquio di lavoro, ma in realtà il colloquio di lavoro lei l'aveva già fatto a Torino, e quindi il fatto di farlo con me era del tutto, come dire, pleonastico. Però mi sono inventato questa cosa perché avevo immaginato questa è la cosa sorprendente e straordinaria della sincronicità, cioè del fatto che proprio certe vite si incontrano in un certo modo perché tu lo vuoi, che lei avrebbe potuto essere, prima che io la conoscessi, la donna che io cercavo.
Cioè tu non l'avevi mai vista. Avevano parlato di lei?
Sì.
Ma dai.
Proprio è stata una decisione presa inconsciamente a freddo. Non so qua.
E invece la bugia di Lea?
È stato il colloquio di lavoro più breve della mia vita, in cui io le ho chiesto, ovviamente, fatto domande che non c'entravano nulla col lavoro, tipo se sei la fidanzata o meno, domande molto più legate, diciamo, alla sua situazione sentimentale. E lei mi ha detto la prima menzogna, mi ha detto che era libera.
Lei invece era impegnata.
E infatti siamo andati al cinema e lei mi ha detto: adesso accompagnami alla stazione, perché lei abitava all'epoca a Padova, dove lavorava in un altro settore. E in realtà lei poi mi ha confessato che, arrivata alla stazione, ha aspettato 10 minuti che io me ne andassi ed è andata a casa del fidanzato romano che lei aveva.
A lasciarlo?
No.
Ah, no, proprio era d'accordo così. Ah, ma quindi pensa,
sì,
un po'
che non voleva farmi sapere che lei era fidanzata già da subito, già dal primo incontro. Quindi questo incontro nasce con due piccole...
Sì, nasce con due bugie, però
con
una grande necessità, anche misteriosa a voi stessi, come poi secondo me è sempre la necessità in questo senso. Senti,
sì,
un po'...
misteriosa davvero.
Marco, ma allora lei, intanto diciamolo, è piuttosto più giovane di te, Lea, no?
Sì, ha 17 anni meno di me.
Dopodiché, allora, Lea si libera presto e cominciate una grande storia d'amore.
Sì, io comincio a corteggiarla, lei fa un po' di resistenza perché eravamo poi a quel punto nello stesso ambiente di lavoro, però poi cominciamo a frequentarci e nel giro di qualche mese, insomma, ci fidanziamo proprio letteralmente. Lei veniva da una città che non era Roma, e il venerdì stava da me, dormiva da me, cosa per me sorprendente, perché io non sono affatto uno che si abitua a dormire con le persone strane immediatamente, ma ho sentito subito che c'era qualcosa che andava oltre la storia, diciamo così, classica, di natura sessual sentimentale, ma una storiella, ecco.
Cioè, e ho che sentito tu, che cosa, che come se dovessi raccontare quei primi tempi con tre cartoline dal passato, cosa ci manderesti per farci capire di che...
Ma guarda, intanto la sensazione di trovarmi a mio agio, che è una cosa fondamentale, perché io non mi trovo a mio agio con le donne, anche quelle che mi piacciono. Sono uno di quelli che non vedono l'ora di ritornare a casa da soli, sostanzialmente. E invece con lei mi piaceva stare a cena, chiacchierare, mi sentivo tranquillo, sereno. Mi ricordo delle scene...
E quella serenità ti era sopportabile? Cioè per una persona...
Non solo
mi
era sopportabile, ma era la cosa che mi attirava di più in questa storia. Cioè il fatto di poter sentire che in una relazione inizialmente di carattere sentimentale e sessuale ci fosse
quella
già
cifra.
Questo senso di che io cerco costantemente di placare, diciamo, la mia...
I mostri.
La mia angoscia di solitudine, eccetera.
Stavi bene quando stavi bene. E vi sposate quasi subito.
Sì, nel giro di un anno e mezzo, due forse, ci sposiamo, un matrimonio classico, quelli proprio con i parenti, niente di stravagante o di solitario, eccetera, e andiamo a vivere nella stessa casa qui a Roma. Lei viene qui, le premesse erano buone nei primissimi tempi.
Perché sottolinea i primissimi? Perché si è trattato davvero di poco tempo?
Perché, diciamo, questo demone mio, una volta realizzata, come dire,
la compiutezza,
il sogno della pace interiore,
che fai? Prendi e distruggi.
Si risveglia il demone nascosto, quello che sta nelle tenebre, quello che sta in ombra, quello che non vuoi far vedere soprattutto. E se c'è una cosa che io ho capito nel rapporto con Lea è che lei detestava la menzogna. Qui c'è da aprire una piccola parentesi, se vuoi.
Sì, certo.
Cioè, il mio rapporto con la bugia e con la menzogna è di antichissima data. Io sono ebreo, figlio di una piccola commerciante ebrea non particolarmente, anzi non colta per niente. Io ho sentito parlare della parola olocausto quando avevo 15 anni, perché mi era stata nascosta, e mia madre mi diceva: non dire a nessuno che sei ebreo, perché lei era poi convertita al cattolicesimo. Quindi la menzogna sulla propria identità è il DNA.
È qualcosa che conosci molto bene, certo.
Della mia relazione con l'esterno.
Certo, certo.
Succede che dopo un anno di tempo io ho un tabù sessuale nei suoi confronti. Parlo, Chiara, di tabù e non di stanchezza. Non c'entra nulla qui la stanchezza o il fatto che ti eri abituata a quel corpo e che ne volevi un altro. Proprio non c'entra.
No, io poco fa ho parlato proprio di scaramanzia, che a un certo punto avvolge il corpo dell'altro, proprio, che è tanto più vicino quanto più intoccabile.
Il tabù che implica la fine improvvisa non può che essere interpretato dall'altra persona all'inizio, quando tutto è in ombra, se non come un rifiuto esplicito.
Certo, lei avrà sofferto.
E quindi è una sofferenza atroce.
Terribilmente, perché... E tu avrai sofferto a fare soffrire lei, perché nel momento... No,
io non solo ho sofferto a far soffrire lei, ma mi sono trovato di fronte ad un muro che per la prima volta nella mia vita non sapevo come gestire. Cioè, il muro era: come faccio io a restare con Lea, che è la donna della mia vita, privandola di quello che una ragazza, lei era una ragazza, insomma, aveva 37 anni, eccetera, eccetera, della sessualità. Ecco, io ero...
Beh, hai detto però la parola chiave, ecco, di questa nostra chiacchierata, l'hai già tirata fuori tu, muro. Poi qua stiamo riassumendo una vita, quindi è ovvio che non possiamo testimoniare fino in fondo, ma credo che possiamo immaginare la sofferenza reciproca, la fatica, gli esperimenti che avrete fatto di felicità per provare, perché poi inevitabilmente, lo dicevamo poco fa, arrivano le altre persone, le bugie si moltiplicano.
Sì, perché io ovviamente non facendo più sesso con lei ho cominciato a tradirla.
Quindi figurati.
E il tradimento è stato vissuto da Lea come la fine di un sogno amoroso in qualche modo. Perché poi lei, pur essendo una, non a caso le persone si incontrano sempre sulla base di un rispecchiamento delle proprie nevrosi.
Mm-hmm. Certo, infatti adesso ci arriviamo, questo è importante.
Questa storia che io racconto non sarebbe stata possibile raccontarla se non io avessi incontrato una persona con quelle caratteristiche psicologiche. Un'altra persona mi avrebbe detto, ok, ciao, mi hai tradito, non mi fai fare l'amore, che ci sto a fare con te, non mi puoi dare dei figli. Insomma, proprio il fatto che lei è in qualche modo nella sofferenza, anche andando via di casa, rimasta, significa che anche lei aveva con la verità e col maschile un rapporto in qualche modo irrisolto.
Quindi tu non la senti vittima tua, senti che vi siete incontrati in questo senso.
Ma io sento che alla fine la sofferenza, diciamo, è stata reciproca per motivi diversi. Io, diciamo, le ho procurato una sofferenza più esplicita, più evidente, ma la mia sofferenza è legata al fatto che non sapevo come tenerla e non potevo comunque agire su di me per poter fare sesso, era enorme lo stesso. Quindi erano sofferenze diverse, ma altrettanto forti, diciamo, perché l'incubo era di doversi lasciare.
E comunque voi non, quel, appunto, quella necessità misteriosa che fin dall'inizio vi aveva portati appunto istintivamente anche a mentire, perfino lei che le bugie le odia, poi era più forte delle decisioni, perché comunque anche se lei va via di casa, voi quanto tempo riuscivate a stare senza sentirvi? Pochissimo.
Beh, insomma, lei è stata via 2 anni.
Però eravate sempre in contatto in quei 2 anni.
Però eravamo in contatto e lì c'è stata, diciamo, un tentativo di dirsi un po' meglio chi era. Eravamo un po' più nel profondo. Mi ricordo che in quel periodo stavo leggendo, non mi ricordo se erano i diari di Rilke o qualcosa del genere, che ci fu una frase che mi aveva colpito molto, che diceva: ogni giorno bisogna sapere dirsi addio. E io dicevo a me stesso che era una frase profondamente vera, che io non avrei mai saputo incorporare dentro la mia vita, mentre invece ha una sua verità profonda. Cioè, il giorno in cui uno sa imparare a dire addio, anche se poi non lo tramuta in un atto, è un giorno di crescita interiore forte. Diciamo che ognuno ha usato l'altro in modo ovviamente legittimo,
certo, sentimentale, sì,
per,
senza malizia,
per crescere nella propria dimensione nevrotica. Lei sicuramente in un rapporto piuttosto complesso con il padre, io in un rapporto assolutamente simbiotico con mia madre.
Tant'è che a un certo punto in questa crescita, quindi in questo lavoro che fate ognuno per conto suo, con se stesso, con appunto con i suoi mostri e con l'altro, decidete, ecco, prendete la decisione, eccolo lì il muro. Che cosa succede? decidete di tornare a vivere insieme, ma...
Succede innanzitutto che lei comincia ad avere prima, subito prima di questa decisione, una relazione con una donna di cui si innamora letteralmente, che è stata un...
E a te che effetto ti fa? Lei è innamorata?
Quando l'ho saputo ho sentito un senso di liberazione enorme, perché non avevo più la responsabilità di gestire profondamente la mancanza che io le davo, e quindi ho accettato.
E nessuna gelosia?
Non solo, da bravo maschietto narcisista eccetera, non ho gelosie nei confronti dei rapporti di una donna con un'altra donna.
Ah.
Proprio in questo sono proprio un caso clinico classico, diciamo.
Quindi se fosse
proprio,
stato
no?
Un uomo,
no, non l'avrei accettato.
E invece quindi Lea si ritrova a vivere questa relazione, però anche lei non ti vuole perdere.
Il filo di comunicazione resta sempre aperto e acceso.
Nel frattempo non vi separate?
No, mai.
Non passate mai alla separazione? Ecco, questo è importante.
Fino a che arriviamo alla decisione che bisogna dire la verità, che non ci sarebbe stata nessuna possibilità per noi se non veniva fuori la verità del nostro rapporto, se questa cosa non fosse stata anche detta agli altri,
sì.
e se noi avessimo vissuto in questa semi menzogna di coppietta,
sì, questa ipocrisia,
ce l'aveva
sì.
fatta a restare insieme, ma in realtà c'era sotto al tappeto una quantità di polvere incancrenita enorme.
La ringrazi di questo?
Beh, questo è stato probabilmente il motivo per cui noi ci siamo incontrati, cioè il motivo per cui io ho desiderato avere questa relazione era di sentirmi protetto da una persona che mi avrebbe spinto finalmente a esprimere questa parte notturna in modo libero,
senza vergognarti, senza esserne vittima, diciamo.
Senza esserne vittima. Considera che io sono una persona solitaria che detesta la solitudine, cioè amo stare solo,
sì, sì, proprio,
quando
proprio
so che c'è una persona,
un vero slegato, ecco,
nell'altra proprio. Stanza.
E dire adesso che facciamo? Cioè, questi siamo noi, quindi come facciamo a volerci bene senza doverci per forza più fare tanto del male? E quindi
e lì è nata quella che tu chiamavi l'idea dell'arredamento. Cioè, Lea mi ha detto: proviamo a trovare una casa, che non era proprio facile, con una doppia entrata, due cucine, due camere da letto, eccetera, eccetera, fatta in modo tale che io possa tirare su un muro fra la mia vita, la mia casa, la mia intimità e la tua vita, la tua casa e la tua intimità.
Ecco, quindi appunto noi questa prima riflessione slegata la dedichiamo ai separati in casa, e paradossalmente voi, separandovi in casa, vi siete riuniti nella vita.
Esattamente, noi non siamo assolutamente separati in casa, cioè siamo stati separati in casa in quel periodo terribile che tante coppie conoscono,
certo.
In cui le cose non sono dette, in cui le verità sono soltanto apparenti, in cui ci si ritrova a cena a parlare del più e del meno con le mura che trasudano questo senso di angoscia. Quella è la vera solitudine, quando si sta insieme in questo modo. Noi oggi non siamo affatto separati in casa, siamo...
Cioè, avete ritrovato, prima abbiamo condiviso una pagina di Jonathan Safran Foer che parlava proprio di quando in una coppia la condivisione diventa tutta superficiale, non c'è più quel dialogo del profondo che invece voi avete ritrovato.
Sai, come hai detto tu da qualche parte, per essere infelici basta restare insieme alla stessa persona per tutta la vita senza dirsi nulla.
Sì, ma poi io sono convinta di una cosa, Marco, che poi chi non si inganna non inganna.
Assolutamente, è
cioè,
così.
Meno ti inganni, meno inganni l'altro. A parte che non riesco a capire che motivo ci sia di stare con una persona se non volerla conoscere fino in fondo e farsi conoscere fino in fondo, davvero mi sfugge, proprio non lo riesco a capire. Eppure invece esistono tante cose, esiste per esempio il mantenere uno stato, esiste appunto non stare soli a guardare la televisione e cose così. Però senti, allora Marco, voi quindi per non separarvi, o meglio per tornare uniti, separate la casa. Perdonami,
sì.
Ma dove va a finire la fidanzata di Lea, la compagna di Lea?
A questo punto si apre un'ulteriore piccola crepa, perché
però fuori dal muro.
La fidanzata di Lea lascia Lea perché era arrivato il momento per lei di avere una essendo forse più sana o non so cosa.
Ma questa parola
però io direi di non usarla, perché stiamo parlando, no? Perché altrimenti...
No, ma penso, no, voleva avere una vita autenticamente piena con una sola persona.
Lei era meno slegata di voi, ecco, diciamo, era fatta più per una situazione più...
E lei è passata per un periodo di grande sofferenza e per me si è aperto il problema di capire che forse in un futuro avrei dovuto accettare che ci sarebbe potuto essere anche non necessariamente una donna, ma anche un uomo nella sua vita.
Tu quando pensi a Lea, ti viene da chiamarla sorella, moglie, amica. Certo che le parole sono sempre meno rispetto alle sfumature del nostro animo.
A me piace continuare a considerarla mia moglie, perché mi piace questa cosa. Cioè, non è detto che la moglie deve essere soltanto quella cosa là che fa parte di una coppia.
No, ma poi in un certo senso
classica.
Voi siete molto più sposati di alcune coppie.
Per me lei continua a essere mia moglie, io ci tengo a dirlo, lo dico anche all'esterno, eccetera.
Ma ci racconti, Marco, per favore, proprio come funziona la vostra vita dal punto di vista pratico? Allora, prima di tutto, che cosa avete detto all'architetto nel momento in cui è stato eretto questo muro? All'architetto, agli operai, che cosa gli avete detto?
Abbiamo detto... Eravamo già pronti a dire la verità.
Perfetto.
L'abbiamo detta,
pure a loro.
L'abbiamo detta col sorriso sulle labbra. Io ho insistito fino all'ultimo perché ci fosse una porticina.
E invece lei non ha voluto.
Nel muro, qualcosa per passare il cibo, cioè un minimo, eccetera. Ma lei è stata inflessibile su questo. Cioè, le case dovevano essere separate. Però noi abbiamo un grande terrazzo.
Però non la vai a spiare?
No, non la vado mai a spiare.
Ogni tanto.
No. Ecco, quell'aspetto lì è completamente per me. Cioè non ho mai la minima tentazione di andare a sfrucugliare nei suoi messaggi, nella sua vita interiore, eccetera, perché...
E lei nei tuoi?
Adesso, dopo tempo, insomma, in cui lei...
non ha più bisogno di farlo.
Non ha più bisogno di farlo neanche lei, anzi mi incita a esprimere, eccetera, e si arrabbia quando vede che io ricado in certi meccanismi in cui magari dico delle piccole menzogne,
di copertura,
così.
Senti, però, è tipo la cena, com'è che decidete se stasera si mangia insieme, non si mangia insieme, la colazione?
Adesso è un periodo...
particolare,
di
naturalmente.
Lockdown, e quindi... mangiamo, a parte diciamo le giornate che Lea passa da questo ragazzo, dove io sono solo a casa o con qualcuno.
Ah, attenzione, questa però è una novità, quindi adesso Lea ha un altro compagno, quindi non è solo teorica.
Sì, sì, infatti io ho superato, come ti dicevo prima, questa angoscia, diciamo, legata all'idea che poi Lea potesse avere un altro uomo.
E puoi dirlo, perché ce l'ha davvero una relazione. Però voi due, che cos'è che non si transige e va fatto insieme?
Allora, la parola non si transige con Lea è inutilizzabile, perché se io la faccio sentire, come dire, di fronte ad una cosa intransigente, è il momento in cui lei mi dice di no.
È proprio anche lei, quindi verrà slegata ad hoc.
In questo accordo, diciamo così, lei sa che io amo cenare con lei, passare le vacanze, almeno una parte delle vacanze
insieme,
con lei, e
le feste,
per quanto
comandate,
riguarda gli amici comuni che sanno tutto adesso, quindi non c'è nessun problema, diciamo, non è che quando andiamo con gli amici a cena dobbiamo far finta di essere di nuovo la coppietta, eccetera, di avere una vita sociale noi due e non io da solo. Poi ognuno ha anche una sua vita sociale
sua.
Ovviamente separata.
Tu non ne sai troppo di questa storia?
No, non ne voglio sapere nulla, sostanzialmente. Ogni tanto faccio finta di protestare quando lei passa due weekend consecutivi con lui, faccio un po' di lagna, così, ma sono tutte è più una teatralizzazione, no,
del
sintomo, che non una vera, che non una
ma
vera
tu
angoscia.
Marco, con le altre donne che incontri sei sincero? Cioè, che non credi che potrai mai incontrare una donna, potrai innamorarti di un'altra persona, sognare una pienezza con un'altra persona? Non lo
allora
credi?
Io posso anche prendermi una sbandata sessuale di proporzioni, cioè proprio di quelle che ti sventrano, eccetera, ma non mi è mai capitato neanche per un nanosecondo di mettere in dubbio che un'altra donna possa prendere il posto di Lea, mai.
E quindi ecco la domanda che farò a tutti gli slegati che saranno con me, che saranno con noi, che verranno a trovarmi qui in camera mia, è se il primo a cui la rivolgo, quindi, ma già sta rispondendo, però ecco, slegati si nasce o si diventa secondo te?
Slegati si nasce.
Sei sicuro, hai risposto proprio sicuro, e perché?
Sì, slegati si nasce, cioè la mia, diciamo, refrattarietà alla famiglia e alla paternità e a tutta una serie di cose è che tra l'altro ho riscontrato anche in Lea.
Eh sì, questo è importante dirlo, che non hai tolto niente a Lea da questo punto di vista, perché anche Lea non desidera.
Se lei avesse voluto a tutti i costi un figlio l'avrebbe potuto fare, insomma, non è che io glielo potevo impedire. Uh-huh. Lei non l'ha fatto e quindi rimarrà anche per lei una di quelle cose per cui si prova una nostalgia, ma una nostalgia quieta, uh-huh, moderata, che ha una luce di serenità come riverbero e non soltanto d'angoscia, insomma.
E quindi no, tu dicevi la fermezza con cui hai affermato slegati,
sì,
si nasce.
Sì, quando parlo del si nasce ovviamente non intendo dire che c'è un DNA genetico, intendo dire che sono cose che si apprendono e si succhiano col sangue materno nei primissimi mesi e anni di vita.
Allora, io sono convinta, io dell'amore ancora non ho capito niente, se no ecco non avrei desiderato fare questo podcast, però una cosa io credo di averla intuita dell'amore, che i bambini che siamo stati da piccoli, cioè due persone, che un amore funziona se quei due bambini vanno d'accordo, perché invece alcuni bambini, no, si sta proprio antipatico il bambino di certe persone e scopri che il tuo bambino per alcune persone è veramente insopportabile, cioè non ne capiscono le ragioni, non capiscono i capricci di quel bambino, e invece misteriosamente alcuni bambini in quel parco giochi che poi diventa la vita da adulti si riconoscono e dice giochi insieme a me, sì, e gli piace giocare insieme. Questo bene, Marco, veramente grazie
a te
di averci aperto casa tua, anzi vostra.
Sì, è stata come una piccola seduta di analisi che non facevo da tanto tempo.
anche per noi.
Grazie
anche per me. Ciao Marco.
Grazie, ciao.
È complicato, starete pensando voi, trovare un equilibrio come quello di Marco e Lea. E certo è complicato, però io credo sempre che dipenda dai nostri fisici emotivi. Ecco, chiamiamoli così. Per il mio fisico emotivo, per esempio, sarebbe molto più insopportabile una situazione come questa. Siamo a Parigi negli anni 30. Ecco, sentite qui. Stasera pensavo, il vinto si riconosce da questo, che è ridotto in catene e che paga il tributo. A me è stata tolta la libertà, la mia gioia. Passo la vita a saldare i nostri debiti. In Elise non ho trovato un soccorso materiale, né un sostegno morale, né simpatia, né accordo, né collaborazione, non un'ombra di riconoscenza e neppure pietà, ma incombenze, preoccupazioni, gelosia, inimicizia, durezza di cuore. Ero convinto di avere ormai messo al sicuro, in tanti anni di minuziosa, laboriosa pazienza, la mia indipendenza da tutto e da tutti. E da un giorno all'altro mi sono trovato nella soggezione più completa. Avevo fatto sogni di pienezza, di gioia. Eccomi ora in ceppi. Perché risvegliarvi vittima di quell'essere che senza sospetto avete scelto come la metà di voi stesso per l'eternità, essere costretto a incontrarla, a vederla, a sentirla muovere, a toccarla a qualsiasi ora, giorno e notte, trovarvi a condividerne reputazione, responsabilità, imprese e davanti agli altri fare professione di amarla, è peggio che odiare. Sembra un horror e in parte lo è. Questo è l'incipit di un libro definitivo sull'argomento. È un libro del 1939, Cronache maritali, per l'appunto l'ha scritto Marcel Joandou. E rispetto all'abominio in cui può trasformarsi un matrimonio, una convivenza, non stanno meglio Marco e Lea? Io credo di sì. Gli Slegati è una serie di Chiara Gamberale, prodotta da Cora Media. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. Elisa Del Mese cerca storie e ci entra e sente assieme a me. La producer è Valentina Meli. Il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La post-produzione e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti. I fonici di presa diretta sono Michele Boreggi e Roberto Colella.